Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Disse Gesù: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Il brano del Vangelo che abbiamo questa sera appena ascoltato è molto breve, molto sintetico, ma contiene tre insegnamenti importantissimi per la nostra vita di fede vissuta, non quella pensata, non quella teorizzata, non quella dichiarata, ma la fede è quella che dovrebbe appunto accompagnare il nostro quotidiano e farci fare un'esperienza autentica di Dio, un'esperienza autentica di salvezza. I tre insegnamenti potrebbero benissimo essere letti e meditati anche in maniera disgiunta, non necessariamente sono collegati, appunto perché sono tre cose distinte in se stesse. Ma evidentemente la Chiesa oggi, così, ascoltando il Vangelo di Matteo, vuole farcele vedere in modo uniforme, come conseguente l'una dall'altra. E dobbiamo quindi partire dall'incipit, da questa esultanza di Gesù: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Il brano inizia con un inno quindi di lode, di ringraziamento di Gesù a Dio Padre. Quindi in queste parole dobbiamo più pensare all'uomo Gesù, non al Figlio di Dio, alla sua dimensione divina. In questo momento si sta esprimendo come un uomo, come tutti noi, con la sua esperienza umana così difficile, così travagliata anche per lui, così diversa da quella, ad esempio, degli scribi, dei farisei, dei dottori, da coloro che lo perseguitavano. Gesù esulta per questa misteriosa provvidenza di Dio che si compiace di rivelare se stesso, di manifestare se stesso ai piccoli. Ma perché Dio ha fatto questa scelta? Perché Gesù esulta per questa decisione del Padre Celeste di volersi rivelare solamente ai piccoli, non ai dotti e non agli intelligenti? In fondo è Dio stesso che ha creato l'uomo intelligente, l'uomo bisognoso di verità. Fa parte della natura umana voler sviluppare le proprie potenzialità, quindi crescere nella dimensione scientifica, filosofica, teologica. Fa parte della nostra intrinseca natura, quindi è qualcosa che viene da Dio. E perché allora Gesù si compiace di questo misterioso disegno di volersi manifestare non ai dotti di questo mondo? Io ho riflettuto, mi sono posto questa domanda e mi sono dato questa risposta che adesso condivido con voi. Non è parola di Dio quella che io vi dico, è la mia interpretazione, che spero sia autentica, spero che sia ispirata. Si compiace perché attraverso questa decisione, se noi ci pensiamo, Dio Padre compie, possiamo dire così, una operazione di giustizia universale assoluta. Perché vedete, nel mondo ci sono quelli più intelligenti, quelli più sapienti, quelli più ricchi, quelli che se la passano meglio, quelli che sono emarginati. Nel nostro mondo ci sono tante categorie che condizionano in qualche modo la nostra vita. Ci sono persone che sono veramente intellettualmente molto robuste, molto erudite, e quando parlate con loro vi fanno un po' sentire un po' anche a disagio, se non sono umili, se non comprendono l'interlocutore che hanno davanti. Pensiamo che i professoroni, cattedratici, che magari non si degnano nemmeno di parlare con certe persone, oppure che trattano gli studenti dall'alto in basso. Pensate se la conoscenza di Dio dovesse dipendere dal quoziente intellettuale che noi abbiamo, o dovesse dipendere dalla qualità e quantità della nostra cultura umana. Ci sarebbe un'ingiustizia su un'altra ingiustizia. Così, attraverso questa decisione misteriosa di Dio, tutti davanti a Dio siamo assolutamente uguali. Tutti possiamo istituire la stessa medesima relazione, sia che siamo San Tommaso, sia che siamo Sant'Agostino, sia che siamo Benedetto XVI, sia che siamo l'ultimo parroco del paesino più sperduto delle Ande, e sia che siamo l'ultimo fedele di questo mondo, analfabeta magari, che conosciamo solo una cosa, Dio è amore, ad esempio, e accogliamo con semplicità e con fiducia questa verità, Dio è amore. Se la accogliamo con questa fede semplice e docile e disponibile, noi conosciamo veramente Dio. Perché poi potremmo chiedersi, ma che cosa significa conoscere Dio? E che cosa Dio ci rivela in fondo di sé? Guardate che Dio non è che ci rivela grandi cose. Sapete che cosa ci rivela Dio di sé? Il suo amore in Gesù. Chi conosce me, conosce il Padre, c'è scritto nel Vangelo di San Giovanni. E difatti il secondo insegnamento è questo: nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Il primo grande, umile, povero, semplice mite di questa terra è stato Gesù, che ha vissuto come un povero, come un ultimo, come un emarginato. Era figlio di un falegname, si diceva, no? Gli scribi dicevano: ma cosa insegni tu? Dove hai studiato? Ma che ne sai tu? Non hai mica studiato. Da dove ti viene questa dottrina? Ma chi pretendi di essere? Quando lui insegnava. Vedete, noi di Dio che cosa possiamo conoscere? San Giovanni, nel grandioso prologo, dice: Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito ce l'ha rivelato. Ma che cosa ci ha rivelato Gesù di Dio Padre? Che cosa ci ha rivelato? Che siamo amati, che Lui è morto per noi, è morto per salvarci. E l'accoglienza della rivelazione è questa. È per questo che bisogna essere semplici e umili e poveri per accogliere questa verità. Guardate che Dio e Gesù non ce l'hanno coi dotti e sapienti. Difatti ci sono stati dei dotti e dei sapienti che sono diventati santi. Ma San Tommaso e Sant'Agostino come hanno fatto a diventare santi? Hanno messo da parte la sapienza umana. Hanno preferito farsi stolti con Gesù. Sant'Agostino, che era un professore di filosofia, insegnava a Milano, andava ad ascoltare Sant'Ambrogio, si nascondeva dietro la colonna a Sant'Ambrogio, e quando Sant'Ambrogio spiegava i salmi, lui piangeva. Sant'Ambrogio toccava il suo cuore, non la sua mente. Ci sono tante persone che io incontro che continuano ad arrovellarsi e a preoccuparsi e a dubitare dell'amore di Dio. Perché? Perché le cose non vanno secondo le loro attese, le loro prospettive. Ma l'amore di Dio è a monte e prescinde da qualsiasi nostra soddisfazione. L'amore di Dio è questo. Vedete, in fondo alla Chiesa c'è quel crocifisso. Noi possiamo vedere o un disgraziato o uno che è stato non compreso, rifiutato, uno dei tanti uomini perseguitati di questo mondo, ce ne sono ancora adesso, oppure possiamo vedere lì l'amore di Dio per noi. Questo ci rivela. È per questo che Gesù esulta. Esulta perché qualsiasi persona attraverso di Lui può incontrare in modo autentico Dio, ma lo può incontrare solo in questa relazione di amore e fiducia. E qui veniamo al terzo passaggio. Venite a me, voi tutti, prendete il mio giogo, imparate da me e troverete ristoro per la vostra anima. Perché noi facciamo così fatica a trovare ristoro? Voi quando venite a messa alla domenica, tornate a casa poi sazi della presenza di Dio? Esultate di gioia quando uscite? Affrontate la vita con leggerezza, con allegrezza? Penso di no. Ho conosciuto pochissime persone di questo calibro. Ma dobbiamo chiederci perché? Perché non riusciamo a trovare ristoro, pace, gioia, libertà, felicità nella nostra relazione con il Signore? E perché evidentemente non vogliamo imparare questa lezione, che bisogna essere poveri, miti e umili per incontrare il Signore. Cioè bisogna aprire il nostro cuore e dire: Signore, vieni, ristora il mio cuore, riempilo della tua presenza, riempilo del tuo amore, riempilo della tua verità. Il Signore vuole ristorarci tutti, ognuno di noi, nessuno è escluso. E per trovare ristoro non dobbiamo decifrare gli enigmi teologici, filosofici, esistenziali e scientifici. Dobbiamo avere il coraggio di diventare poveri. E diventare poveri vuol dire questo: Signore, voglio fidarmi di te, voglio credere che tu sei amore, voglio credere che solo in te e solo nella relazione con te la mia anima troverà ristoro. Perché vedete, delle due una: o cerchiamo ristoro e consolazione in Dio, o cerchiamo ristoro e consolazione nel mondo. E se cerchiamo ristoro e consolazione del mondo, saremo prima o poi, più o meno, sempre delle persone frustrate e insoddisfatte. Ripeto, possono essere fasi alterne nella vita, ma prima o poi, chi più e chi meno, vivremo sempre una vita inadeguata, insufficiente. Io ho 30 anni che sono sacerdote e ne ho incontrate tantissime persone in confessionale, ma non ne ho mai trovato una che era pienamente ristorata, pienamente nella gioia. Mancava sempre qualche cosa, e questo qualcosa che mancava non era Dio, non era il suo amore, non era la sua presenza, era sempre qualcosa di questo mondo. Perché noi vogliamo essere ricchi di questo mondo e non ricchi di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.